Ricominciamo la puntata di oggi dell'apertura musicale classica qui su Radio Popolare. Io sono Carlo Centemeri con le note di Paul Hindemith. Questo il finale della suite del Tutti-Fenchen, che è una cosa abbastanza poco conosciuta di Hindemith, e anche chi di voi è magari più familiare con le opere di questo compositore avrà fatto un po' fatica ad associarne il pensiero in generale, anche i concerti armonici, con questo brano che è scritto da un Hindemith tra l'altro già abbastanza maturo. Qui quello che si sente è come queste musiche di scena per quella che è una fiaba per bambini. Tutti-Fenchen è una specie di Pinocchio. Come storia c'è sempre quella storia un po', diciamo, formativa del bambino un po' ribelle che va via, vive tutta una serie di avventure particolari, eccetera eccetera, un po' appunto simile ad altra letteratura. E appunto nel finale non ho mai capito perché in questa Schlusssong, che è proprio il brano di chiusura, appare il tema della Deste Fideles, che è un brano chiaramente natalizio che tutti quanti ben conosciamo, ma che in Germania non ebbe mai una particolare diffusione. Non ce l'aveva dall'Ottocento, non ce l'ha neanche oggi, perché è un brano diffusissimo nel mondo inglese. Da lì infatti viene. John Wade era un irlandese che poi appunto avrebbe diffuso questo suo brano all'interno di un, ma non è neanche un innario, una raccolta di canzoni, se appunto vogliamo essere attribuire con certezza la musica a lui, come parrebbe in realtà abbastanza evidente dalle fonti. E poi appunto il brano è diffuso sicuramente in Francia, tantissimo in Italia, in Spagna, eccetera, ma in Germania non entrò mai tanto, quindi forse anche gli piacque la melodia e Hindemith decise poi appunto di inserirlo in questo brano che di natalizio ha abbastanza poco, per quanto il fatto che appunto questa chiusa natalizia ha fatto in modo che il brano diventasse poi, cioè questa fiaba poi diventasse una cosa abbastanza frequente di esecuzione nel periodo natalizio anche in Germania, un po' così, fa parte di quelle cose un po' come l'Hansel e Gretel di Humperdinck, che c'è abbastanza un classico da far ascoltare, da eseguire nei concerti per i bambini. Buongiorno ragazzi, quindi l'incipit era anche abbastanza comunque utile per noi, perché fra qualche giorno appunto è Natale, periodo chiaramente di tanti, al di là di quello che poi uno può decidere di festeggiare o meno a seconda di quello in cui crede, che ovviamente dipende dalla singola persona, è comunque un periodo un po' di riposo per tutti, e come in periodi di riposo si può utilizzarli per ascoltare un po' di musica, cosa che spero di poter fare anch'io, ma diciamo che fino all'anno nuovo si tirerà in maniera piuttosto massacrante, ma fa niente, siamo qua oggi, saremo qua anche domenica prossima a farvi ascoltare un po' di musica, a chiacchierare un po', eccetera. Ovviamente siamo in diretta, quindi SMS, Telegram e WhatsApp al 331-6214013, oppure email a diretta@popolarenetwork.it. E andiamo avanti negli ascolti di oggi, che appunto saranno un po' degli ascolti del giorno di festa, quindi diciamo saltiamo un po' di palo in frasca da vari dischi che magari da un po' di tempo che vogliamo riascoltare. Appunto abbiamo parlato di orchestratori davvero, davvero interessanti, di orchestratori che sicuramente sanno il fatto loro, e andiamo avanti con un brano che secondo me è sempre molto molto meritevole, che è un brano di Johann Sebastian Bach, che nasce originariamente per organo, è la fuga Bach-Werke Verzeichnis 577, la fuga in sol maggiore, nota come la fuga alla giga, perché appunto il tema che utilizza è quello di, il ritmo che utilizza è quello di una giga, quindi un 12 ottavi. Bello spedito, bello saltellante, ma non l'ascoltiamo nella versione organistica originale, bensì in questa versione orchestrata da Gustav Holst, grandissimo compositore inglese novecentesco, e al di là delle sue idee compositive sicuramente un personaggio che sapeva usare molto bene l'orchestra. Ve la faccio ascoltare, poi ascolteremo probabilmente anche altre cose orchestrate nella puntata di oggi, così che ho messo in scaletta, perché in questo caso sentirete come Holst parte da uno strumento e arriva ad usare l'intera orchestra, cioè lo sviluppo del brano non va solamente in un'idea di stabilire che quale delle voci della fuga ha quale timbro e a quale altezza, ma in questo caso l'idea è quella un po' di un'orchestra a registri, come si dice un po' nei trattati di orchestrazione, che abbia dentro essenzialmente un crescendo, e questo crescendo voglia dire associare sempre timbri diversi man mano che il brano prosegue, un po' simile alle logiche organistiche di Zhang Yiyu, se qualcuno di voi ha mai ascoltato qualche suo concerto. Comunque, appunto, la fuga alla giga in sol maggiore, questa versione è quella appunto orchestrata da Gustav Holst. Fateci attenzione, sentite da che volume di strumenti, da che numero di strumenti partiamo e sentite a che numero di strumenti arriviamo. Fuga in sol maggiore, Bach, Verke, Verzeichnis 577 di Johann Sebastian Bach, questa nella versione orchestrata da Gustav Holst, e la trasformazione, che è in soli 3 minuti, perché tanto dura questo pezzo, Holst riesce a fare sul timbro orchestrale, ha qualcosa veramente di spettacolare, perché avete sentito parte da una viola e un violoncello, i due strumenti appunto della tessitura centrale, che si sviluppano in maniera semplicissima e arrivano poi appunto alla chiusura, nella quale abbiamo veramente tutta l'orchestra con aggiunta di legni, l'aggiunta di ottoni, eccetera eccetera eccetera. Ma sempre rimanendo in termini di orchestrazioni inglesi, proprio perché ieri sera me ne sono ascoltate un po', e buongiorno a Chuck, che è contento di iniziare con Bach. Sì, anche noi. Allora, visto che tu sei contento di iniziare con Bach, continuiamo con Bach, e lo facciamo anche con un altro compositore inglese un po' meno conosciuto di Gustav Holst. In questo caso è Granville Bentock, l'autore di opere bellissime come The Witch of Atlas, oppure la Sinfonia delle Ebridi o la Sinfonia Scozzese, ecco, diciamo un compositore abbastanza idiomatico per quello che riguarda i sapori della sua terra, ma altro grandissimo orchestratore. Ecco, una cosa che veniva in mente ieri sera, mentre appunto mi stavo ascoltando qualcuno di questi brani facendo la scaletta, è una riflessione che ad esempio ha fatto mia moglie, che è una musicista che probabilmente parecchi di voi conoscono anche, che giustamente ascoltando questo Wach Tauf Ruf Tunzi Stimme che ascoltiamo adesso, il corale 645 che poi si trova anche al centro della cantata 140, ecco, in questa versione ascoltata da Bentok è fantastico come si sente in maniera evidentissima un forte sapore di alcune timbriche che sono molto presenti in Elgar. Ad esempio nel concerto per violoncello e soprattutto nelle variazioni Enigma, cioè in questo caso, e in effetti devo dire, pensandoci su, ha assolutamente ragione, si sente, sentendo questo repertorio orchestrato in questo modo e magari con qualche piccolo inserto armonico aggiunto, come erano un po' usi fare questi trascrittori per riempire l'intero tessuto e portarlo alla dimensione orchestrale, si comincia veramente a sentire quale sia stata l'influenza sei-settecentesca sui compositori inglesi, appunto, del primo Novecento. Ecco, sentiamoci quindi questo Wach Tauf Ruf Tunzi di Stimme, Bachwerk für Zeichen 645, quindi dalla versione per organo, appunto, che poi si trova anche nel corale, nel coro centrale della cantata 140, questa appunto è la versione orchestrata da Leonard Slatkin, diretta da Leonard Slatkin e orchestrata da Granville Bentok. Secondo me è davvero una delizia questo Bach riorchestrato da Granville Bentock. Tra l'altro entrambi questi brani vengono da un ciclo di CD pubblicati per la Chandos da anni fa da quel grande e tutto sommato misconosciuto direttore della nostra parte che è Leonard Slatkin, inciso con l'orchestra della BBC e tutto dedicato un po' a tutte queste trascrizioni novecentesche di Bach realizzate da vari compositori, direttori d'orchestra, eccetera, eccetera. Chiaramente noi conosciamo molto bene i lavori di Stokowski che tendono un po' troppo a incedere ad aspetti, diciamo, estetici, effettistici, eccetera. Le trascrizioni fatte dagli inglesi, secondo me, vanno un po' di più a scavare nel timbro e a tirare fuori cose, secondo me, davvero, davvero molto interessanti. E visto che abbiamo parlato di inglesi, scusate, mi è venuta una enorme voglia di Hubert Parry, altro compositore di questo periodo che, diciamo che rispetto ad altri, ebbe la fortuna di azzeccare una hit, cioè questo brano originariamente per voce sola e pianoforte o organo, poi trascritto in varie versioni, tra cui quella per coro e orchestra, che di solito fa sempre parte dei brani che chiudono quella magnifica serata che è l'ultima sera dei Proms. Quindi, tra l'altro, la riconoscerà anche qualcuno di voi che magari è appassionato di Emerson, Lake & Palmer, perché era il brano che era stato inserito all'inizio del loro disco Brain Salad Surgery. Quindi Jerusalem, Hubert Parry. E vabbè, Jerusalem, Sir Charles Hubert Parry è sempre una buona idea, è sempre un bellissimo brano da ascoltare. Chiudiamo la prima parte dell'apertura di oggi, ci mancano ancora un 6 minuti, con un ascolto tratto da un compositore di cui oggi è l'anniversario appunto della scomparsa, uno dei più importanti compositori europei che però in Italia è veramente sconosciutissimo, non lo suona veramente mai nessuno. Parliamo di Nils Gade, cioè violinista, organista, compositore e direttore d'orchestra danese, che muore nel 1890, quindi siamo proprio al centro del romanticismo. Sicuramente Gade è uno dei è forse il principale compositore danese che abbiamo all'interno della storia, forse dopo di lui probabilmente solamente Carl Nielsen, altro autore di un'importanza strabiliante. Gode ci ha lasciato tantissima musica che in questo momento è, in questo momento, diciamo, negli ultimi 30 anni è in costante ripresa all'interno del repertorio delle orchestre, in particolare in Centro Europa, quindi Germania, Francia, eccetera, e poi in Inghilterra e negli Stati Uniti. Noi sembriamo abbastanza poco interessati. Tra le tue tante cose, un brano che secondo me vale la pena di approfondire, proprio per sentire una cosa un po' particolare, è la sua quinta sinfonia in re minore, l'opera 25. Noi adesso ci ascoltiamo lo scherzo, che ha la particolarità di essere una sinfonia con pianoforte, e in questo caso abbiamo Christopher Hogwood come direttore dell'Orchestra Nazionale Danese, e al pianoforte appunto c'è Ronald Brottingham.
Thank you.
E chi di voi ha qualche annetto su tra i miei vari ascoltatori di questo brano se ne sarà abbastanza ricordato, abbastanza immediatamente. Stiamo parlando in questo caso di un estratto che è il Cunctisimus del Libre Vermeglie de Montserrat, uno, diciamo, dei capisaldi della letteratura alto medievale, scusate, tra Medioevo, tra fine Medioevo e Rinascimento, che fu oggetto di un disco storicissimo di un giovanissimo Jordi Savall, che, vabbè, per quanto disco molto discutibile sul punto di vista filologico, ma Savall ha sempre mirato molto più allo spettacolo che non alla attenzione, alla correttezza. Tuttavia, appunto, stamattina mi ero abbastanza svegliato con in mente questo brano, questo disco, perché appunto parliamo comunque di un brano sicuramente di straordinario effetto. E appunto, visto che siamo in fase di appunto sonorità decisamente antiche, varrebbe la pena anche di andare a riprendere un pezzettino davvero, secondo me, grazioso, che viene da un'altra raccolta, che invece si trova in una l'unico esemplare che abbiamo, quantomeno il principale, si trova su in Scandinavia. È una raccolta del 1581, si chiama Pie Canciones, e da essa ci vennero tratti brani che ebbero poi un discreto successo, tra cui questo brano, che ebbe tra l'altro anche una interessante cover, mi pare, dei Fairport Convention, dei Pentangle, comunque di uno di quei gruppi lì, diciamo, del filone neofolk inglese degli anni 70. È stato poi ripreso in varie versioni corali. Comunque è un brano che ha sicuramente avuto un bel successo, e questa versione, che tra l'altro è quella dei Sixteen, probabilmente risveglierà, secondo me, qualche notarella nelle vostre teste. Questi i Sixteen diretti da Harry Christophers con la loro versione appunto del Gaudete preso dalle Pie Canciones. Intanto state scrivendo in un bel po', state suggerendo cose, salutando, mandando auguri, poi dopo prenderò lettura, leggeremo anche un po' tutti quelli di voi che stanno scrivendo, anche delle idee che stanno mandando, ma ovviamente vorrei sentirvi tantissimi, tutti quelli che siete, perché secondo me siete in un bel po' collegati questa mattina, secondo me c'è qualcuno che tipo ha già cominciato a cucinare per il giorno di Natale. Secondo me c'è qualcuno che è già operativo o sta correndo a fare le ultime cose per poi godersi le prossime settimane, si spera, un po' in pace. Comunque, appunto, diteci quello che state facendo, diteci quello che state ascoltando e magari diteci anche quello che vorreste o ascolterete nei prossimi giorni avendo un pochino più di tempo. E ovviamente i recapiti sono sempre gli stessi, quindi 331-6214013 per tutta la messaggistica, quindi SMS, Telegram, WhatsApp, oppure un'email a diretta@network.it. Io sono sempre Carlo Centemeri, questo l'avrete anche capito dalla voce, specie quelli di voi che ascoltano un po' più spesso appunto Radio Popolare. Allora, diciamo che il periodo attuale, diciamo quello del il periodo appunto in cui ci troviamo in questo momento, è anche al di là di quello che può significare, mettiamolo così, dal punto di vista religioso o di quello in cui ciascuno crede, sicuramente sarà un periodo che dovrebbe portare ai più, si spera, serenità e riposo, quantomeno dopo un anno che so che per molti è stato non propriamente tranquillo. E tra gli autori che si adattano sicuramente molto bene a questo periodo, perché hanno bisogno di calma, hanno bisogno di attenzione per l'ascolto, e questo è sicuramente un periodo nel quale si può dedicare finalmente un po' di attenzione all'ascolto, è sicuramente un compositore gigantesco e meraviglioso come Olivier Messiaen. E tra le composizioni che secondo me in questi giorni vale veramente la pena di ascoltare, perché proprio anche da tal periodo, sono Yvan Regard, cioè i 20 sguardi sul bambino Gesù, che è una dei punti più importanti della letteratura pianistica del Novecento. Ovviamente c'è dietro tutta la componente mistica, che non è solo religiosa, ma punta in tantissime direzioni, di un compositore come Olivier Messiaen, ma sicuramente non parliamo di musica da consumo, musica da ascoltare in metropolitana. Quindi magari appunto i 20 sguardi, Yvan Regard, possono essere secondo me davvero un buon suggerimento di ascolto di musica per questi giorni, quando ci si vuole magari prendere veramente un'ora e mezza di ascolto, un'ora, un'ora e mezza, eccetera, di ascolto un po' attento. Sentiamocene quindi un brevissimo estratto. E questo è uno dei movimenti del scusate, dei Van Regard, dei 20 sguardi sul Bambino Gesù di Olivier Messiaen, uno dei capisaldi delle pianoforte del Novecento. Questa, tra l'altro, una bellissima esecuzione che ne fece parecchi anni fa. Momento romano, non si offendono gli amici romani, che ne fece appunto parecchi anni fa. È un disco, se ricordo bene, del 70, fatto da Michel Baroff, pianista di razza, grande interprete dei classici francesi, e giustamente parliamo di una musica di una difficoltà estrema, non solo dal punto di vista esecutivo ma anche da quello interpretativo, che chiaramente richiede all'ascoltatore una certa attenzione. Questo chiaramente come piccola frecciatina a un paio di messaggi che sono arrivati dicendo che sembra di ascoltare uno che non sa suonare. Ecco, al contrario, a me sembra di leggere gente che non sa ascoltare, e purtroppo la musica non è solo melodia, altrimenti sarebbe come se la pittura dovesse sempre essere solamente figurativa, non potesse, e quindi dovessimo dare fuoco a tutta la pittura da Picasso in poi, perché non rappresenta esattamente le forme. La musica del Novecento ha questi aspetti che la rendono grande proprio perché è difficile da ascoltare, perché non deve essere semplicemente subita dall'ascoltatore. E appunto ci siamo lanciati a questo punto in questi momenti di Novecento. Ogni tanto arriva anche chi rimprova di non mettere abbastanza Novecento, e stamattina abbiamo già sdoganato, e quindi direi che possiamo concederci anche un altro momento orchestrale, questo con un altro straordinario compositore come Béla Bartók, è probabilmente uno dei suoi movimenti più anche immediati da ascoltare, anche più semplici. Anche qui basta un po' di attenzione perché c'è tantissima melodia. Parliamo del secondo movimento del suo concerto per orchestra, cioè il Giuoco delle Coppie, qui letto con la Chicago Symphony Orchestra dalla straordinaria bacchetta di Pierre Boulez. Thank you. E termina così questo straordinario giuoco delle coppie, il secondo movimento del concerto per orchestra di Béla Bartók, brano che io amo enormemente, ma che ha secondo me dentro tantissimo, sia dall'orchestrazione che dalla melodia, che è proprio anche tra l'altro il suo brano all'interno della struttura. Comunque, visto che la discussione, in particolare a partire sul brano di Messiaen, è abbastanza non infuriata, però c'è stata, e chiaramente sono arrivati commenti che non biasimo, ma purtroppo mi dispiace che arrivino, però assolutamente ha senso che ci siano. Diamo un suggerimento costruttivo appunto ai pensieri che sono arrivati del tipo: sembrano note a caso oppure è un gatto che cammina sulla tastiera. Io vi consiglio di passare un paio di giorni di queste vacanze di Natale a leggere un bel libro uscito per gli Oscar Mondadori ormai più di 10 anni fa. Si legge molto molto in fretta, ha dentro degli esempi molto chiari, ve lo consiglio assolutamente. È un libro scritto da Francesco Bonami e si intitola Lo potevo fare anch'io. E già dal titolo possiamo capire che si riflette chiaramente molto sul mondo dell'arte contemporanea, e chiaramente questo discorso funziona anche sulla musica. Appunto, Lo potevo fare anch'io, Francesco Bonami, è una lettura che secondo me vi farà vedere determinata musica, pittura, scultura, eccetera, in un modo diverso, con delle considerazioni assolutamente oggettive, perché chiaramente che un qualcosa possa diventare arte, cioè perfezione all'interno del suo ambito, chiaramente servono delle considerazioni obiettive, non è che qualcuno lo deve imporre. Quindi ripeto, il libro si chiama Lo potevo fare anch'io, perché l'arte contemporanea è davvero arte, questo sottotitolo. Il libro è di Francesco Bonami, è edito dalla Mondadori, scusate lo spazio pubblicitario, ma lo consiglio veramente, ne consiglio veramente la lettura, perché appunto in questi giorni magari abbiamo tempo di leggere le cose un pochino più con calma. Eravamo scappati nel Novecento e adesso direi che conviene andare a esplorare un Novecento completamente diverso, e questo è quello di un compositore invece italiano, Ermanno Wolf-Ferrari, e dalla sua suite concertino per fagotto in Fa maggiore, questo il secondo movimento. Questo appunto il secondo movimento della suite concertino in Fa maggiore, opera 16 di Ermanno Wolf-Ferrari. compositore, devo dire, purtroppo un po' troppo poco eseguito, ma questo è anche un po' comprensibile, perché diciamo che interessante autore di temi, sicuramente un buon orchestratore, non tutta la sua musica è allo stesso livello, ma diverse cose, come ad esempio il concerto per violino, di cui ci sono diverse esecuzioni molto belle, una abbastanza recente tra l'altro, pubblicata da una violinista, tra l'altro delle nostre bande, qual è Francesca Dego, continua a portare avanti appunto l'importanza di alcune opere di questo compositore, che tra l'altro è anche piacevole da vedere in teatro, perché comunque ci ha lasciato anche tanti bei lavori teatrali. Noi siamo arrivati appunto alla fine della seconda parte dell'apertura musicale qui su Radio Pop. Tra poco la terza parte, dopo un brevissimo break di appena un paio di minuti. Nel frattempo ci scrive Silvia, che ringraziamo, anche Matteo, Claudio, Alba, Roberto, Daniel, ci avete scritto in tantissime, adesso appunto è anche arrivato qualche suggerimento interessante per i prossimi giorni, anche per un'attività che potrei fare io, e vabbè, nella terza parte racconteremo un po' anche di tutte quante queste cose, ma adesso appunto non andate via, restate con noi e ci promettiamo una terza parte dell'apertura musicale di stamattina, che spero sarà piacevole per voi, quindi non fuggite. Io sono sempre Carlo Centemeri, siamo sempre su Radio Pop in diretta, a tra pochissimo. Thank you. Emil Valteufel, il valzer dei pattinatori, l'opera 183, sicuramente un brano molto, molto amato, molto, molto bello, come sempre. Diciamo che in questo periodo vale sempre la pena di riprenderlo e di riascoltarlo, perché chiaramente è anche un periodo in cui a chi piace pattinare c'è la possibilità di farlo, anche viste le temperature e i posti in cui ci si può anche attrezzare per fare queste cose. Io no, io personalmente io sono un grande amante dello sci, che pratico purtroppo troppo di rado, ma detesto totalmente pattinare, anche perché l'ho fatto poche volte in vita mia e le mie terga se le ricordano tutte. Molto bene, quindi mi piace guardare gli altri che pattinano, sicuramente è una grande eleganza, una bellissima cosa, ma per favore lasciatemi in panchina, io sto lì col mio caffè, con la mia sigaretta ad ascoltarmi la musica, non disturbo nessuno, lo giuro. E a proposito, appunto, stiamo parlando di cose che piacciono, cose che non piacciono, tornando al discorso fatto prima sulle sonorità del Novecento, eccetera, e giustamente anche il libro lo potevo fare anch'io, che avevo consigliato un po' a chi ha dubbi sul mondo dell'arte contemporanea. Ripetiamo, il libro di Francesco Bonamio è uscito penso una ventina d'anni fa per la Mondadori, ma si trova ancora. Ecco, Giuseppe giustamente fa una domanda e dice: la questione della musica colta novecentesca e contemporanea non mi è chiara, a chi è rivolta, quel linguaggio a chi parla? La musica parla a chi ascolta. Questa è la regola base. Se qualcosa, uno per, su quella musica c'è una libertà assoluta, che è quella di poterla ascoltare. Se ti piace, ti piace. Se non ti piace, non ti piace. Puoi decidere di darle una seconda, una terza, una quarta possibilità, se intendi che magari con un secondo, terzo, quarto ascolto potrebbe incuriosirti di più. Ma se non ti prende, non ti prende. Cioè, non è che per forza, se una musica è definita arte, allora deve piacere. Io potrei citare un'enormità di repertorio di vari periodi storici, ma del 500, del 600, del 700, dell'800, che lo dico molto sinceramente, non mi piace, non lo ascolto, ne riconosco sicuramente la grandezza, ma diciamo che c'è il fatto che se non piace a me non vuol dire che è brutta. Questa è la cosa che dovremmo cominciare a capire. Un tipo di valutazione che si fa soprattutto sulla musica contemporanea, che fanno in tanti, è quello di dire non mi piace e quindi è brutto. Allora, non mi piace è soggettivo, è brutto è oggettivo. Che io possa sulla base del mio personale gusto stabilire qualcosa di oggettivo mi sembra un po' troppo delirio di onnipotenza. Quindi secondo me, se l'ascoltatore fa l'ascoltatore e semplicemente riconosce che una cosa gli piace o che una cosa non gli piace, questo non è un problema suo, chiaramente ognuno deve ascoltare quello che gli piace o che sente che potrebbe piacergli con un ascolto più approfondito, e chiaramente nessuno può biasimare l'ascoltatore a cui un certo tipo di repertorio non piace, perché chiaramente è normale nella discussione tra compositore e ascoltatore. Poi io posso dire di amare moltissimo la determinata musica di Webern o di Berg e di ascoltare, e adesso mi sparerete addosso, relativamente con molto poco piacere, per dire Puccini, che è un compositore di cui a me piacciono alcune cose, altre sinceramente mi lasciano molto molto indifferente. Sono punti di vista, assolutamente tutti punti di vista, quindi non abbiate problemi a dire questo brano non mi piace. Ovviamente però la questione che deve essere sempre chiara a tutto, che dire è brutto è una cosa e dire non mi piace è un'altra cosa. Questo è una cosa che ogni tanto si confonde molto negli ascoltatori. Ci scrive Patrizio, che giustamente ti parla di Olga Neuwirth, che è una compositrice davvero interessante. Anche di lei ho sentito molte cose che, devo dire, anche a me sono piaciute moltissimo. Ma appunto, andando in un mondo invece di compositori che scrivevano esclusivamente per piacere, dovremmo citare un compositore di cui oggi non mi ricordo se è l'anniversario della nascita o l'anniversario della morte, fatemi controllare, secondo me è l'anniversario della morte, che è un sinfonista americano della prima metà del Novecento. Sì, avevo ragione, è morto nel 1864. Chiaramente noi abbiamo molta poca contezza dei compositori appunto americani dell'Ottocento, soprattutto della prima metà dell'Ottocento, che era una terra che era all'epoca ancora considerata essere, soprattutto come si dice, terra di campi di cotone, di ferrovie, di grandi praterie, ma sicuramente non terra di musica. In realtà c'erano tante cose interessanti anche lì. E questo signore, che si chiama William Henry Fry, e ha scritto, devo dire, diverse partiture ben orchestrate, sicuramente un po' ingenue, però scritte per della gente molto semplice, e tra le sue composizioni c'è una Santa Claus Symphony, una sinfonia di Santa Claus che giustamente elabora un po' di temi natalizi, e ascoltiamocene un pezzettino, appunto, perché adesso un po' in una piccola, diciamo, rinascenza della musica americana da parte della Naxos, che ha dedicato a essa un'intera collana American Classics, appunto è stata incisa anche la celeberrima Niagara Symphony, la più famosa sinfonia di Henry Fry, ma anche questa Santa Claus Symphony. Sentiamoci un po' i minuti finali di questa composizione, che è davvero molto curiosa.
Thank you.
Un brano davvero caratteristico questa, Santa Claus Symphony di William Henry Fry, che è un sinfonista inglese, americano, scusatemi, della prima parte dell'Ottocento, perché appunto muore oggi, quindi il 21 di dicembre del 1864. E sicuramente tutto questo substrato che chiaramente semina e crea quello che poi sarà la grande esplosione chiaramente americana dei McDowell, dei Gottschalk e poi chiaramente di tutto il Novecento, dei Copland, degli Ives, eccetera, 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 diciamo che ci porta anche a esplorare tutto, diciamo, un mondo che sicuramente era naif e così abbastanza sempliciotto rispetto al mondo di quello che scusate, succedeva nel resto, diciamo così, del mondo, in particolare in Europa, e appunto per questo chiaramente viene guardato un po' così con gli occhi, va guardato un po' così con un'occhiata, un po' di tenerezza, però sicuramente è musica piacevole e appunto ha delle curiosità interessanti. E proprio a proposito di terre lontane e curiosità interessanti, è andata in scena settimana scorsa al Teatro di Champs-Élysées di Parigi un'operetta di Offenbach graziosissima che si chiama Robinson Crusoe. Sono arrivati i commenti che ne parlavano in maniera eccezionale. Offenbach è sempre un autore straordinario da ascoltare, e ascoltiamoci appunto qualche istante appunto dalla parte finale di questo Robinson Crusoe di Jacques Offenbach.
There's no place like England, we're taught so in schools, we run through the waves.
No, we just waive the rules.
We don't pay the dentist or doctor, you see.
That's why they call England the land of the free.
No one has to work.
No one has to work.
Not a single soul.
They pay you not to work.
Pay me not to work.
Living on the dole.
Working can be fun.
Working can be fun.
Doing as you like.
You join a union.
Join a union.
Then you go on strike.
Then every 5 years put an X by a name.
The name doesn't matter. Each party's the same.
There's no place like England, as you'll soon begin to learn when you get there, if they let you in.
The British are friendly, reserved and sincere.
If you're being murdered, they won't interfere.
They're animal lovers, a kitten, a pup, is lavished with love.
It's the kids they beat up.
The British are sportsmen, it's best in their view to be a good loser.
So that's all they do.
It's playing the game that's important, we're taught.
But cheating the taxman is our national sport.
At church every Sunday they sing hymns of praise.
They curse and blaspheme for the other 6 days.
It's unique,
it's England.
It's mountains, it's moors.
It's unique,
it's England.
It's licensing laws.
An English July.
It's no drift this high.
I'm so grateful Great Britain is my habitat. It's England I swear by.
And often swear at.
There's no place like England, the land we love best. So why did we leave it? Well, haven't you guessed? Although we love England, the reason we roam it, we'd rather be homesick than sing home.
E queste le note sempre deliziose di quel gran compositore che è Jacques Offenbach, e mi spiace doverlo dire, ma siamo arrivati anche alla fine dell'apertura di questa mattina. Dopo di me c'è la rassegna stampa, e nel pomeriggio di oggi invece abbiamo Claudio Ricordi con Ricordi d'Archivio, che ci porta un inedito incontro con Avi Avital, con il suo disco recentemente uscito insieme al Giardino Armonico. Appunto, Claudio l'ha incontrato recentemente, ci racconterà un po' di cose relative appunto a questo grande mandolinista. Noi ovviamente non ce ne andiamo in vacanza, quindi resta Rotoclassica il sabato pomeriggio, i Labirinti Musicali a parte questo giovedì che è il giorno di Natale, però restano con voi per tutte le vacanze, poi le aperture musicali tra me e Carlo Lanfossi. Io vi ringrazio di essere stati con me anche questa mattina. Sotto sentiamo le note di Georg Philipp Telemann che ci accompagna verso la fine della puntata di oggi. Ecco, un'idea lanciata da un ascoltatore, ma in realtà ci stavo già lavorando, era quella di preparare per voi una playlist natalizia o comunque per il periodo di feste che vorrei riempire un pochino per volta. Allora, è una cosa a cui stavo pensando, la pubblicherò sui miei social nei prossimi giorni, quindi l'invito è seguitemi, mi trovate sia su Facebook che su Instagram come Carlo Centemeri, chiedetemi l'accesso che volete, oppure se non avete i social mandatemi una mail a carlo@carlocentemeri.it o tramite il mio sito www.carlocentemeri.it, dove c'è un po' tutti i modi per trovarmi, così non appena un po' nei prossimi giorni la confeziono vi mando il link e poi andrò avanti a inserire musica in essa nei prossimi giorni, così magari potete usarlo un po' come ascolto quotidiano un po' randomico. Facciamo questo esperimento, quindi questa playlist un po' in partenza. Io vi ringrazio per essere stati con me questa mattina, è stato molto piacevole chiacchierare con voi, ovviamente vi auguro un buon Natale visto che è tra i prossimi giorni e poi ci risentiremo domenica prossima che sarò nuovamente qui per l'apertura musicale appunto. Poi sarò anche in giro per vari concerti in Lombardia e non solo, però appunto dai miei social poi potrete vedere tutto quanto. Quindi appunto una buona giornata a tutti restando qui con noi su Radio Pop. Dopo qui abbiamo appunto la rassegna stampa, prima il GR e poi la rassegna stampa con Laura Silvia Battaglia. E niente, ragazzi, passatevi una buona settimana, ci sentiamo settimana prossima e ci lasciamo sulle note appunto di questo meraviglioso Plant dalla suite, da una delle suite in re maggiore, questa è per grandissima, per un'orchestra molto molto grande, ormai praticamente classica, di Georg Philipp Telemann. Ciao a tutti, Carlo Centemeri.